Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Amiche e amici di Radio X, siete all'ascolto di Freak Out.
Un'altra puntata dedicata alla riscoperta di vecchi dischi degli anni 60, 70, 80.
80, e Gino lo dice in punta di piedi perché questa 90. È una puntata piuttosto complessa.
No, non è complessa.
Dedicata alle ascoltatrici e agli ascoltatori più raffinati.
Più giovani soprattutto, perché andiamo a rasentare gli anni 80,
gli anni in cui finivamo l'università noi, voi. Beh, nascevate, sì. Oppure si fidanzavano i vostri genitori.
E quindi ascoltiamo subito, come di consueto, senza nessuna presentazione, il primo brano di questa puntata. Era She's Lose Control, uno dei brani caratterizzanti il primo disco di una delle band di culto di quegli anni, i Joy Division, caratterizzata, come abbiamo sentito, da questa batteria molto secca, da questo battito pulsante del basso ed è una chitarra che non è tanto in primo piano come eravamo abituati a sentirla nei gruppi degli anni 60 e 70, ma fa di contorno, fa parte della massa musicale del gruppo, naturalmente oltre alla voce del cantante solista che era Ian Curtis.
Direi musica un po' cupa, Gino, se dovessi dire in bianco e nero, nero e grigio, perlomeno sì, questo primo brano.
Diciamo che è la musica che si sta riappropriando di certe sonorità dopo il ciclone punk che aveva spazzato via tutti i vecchi dinosauri della musica rock, che continuavano a produrre dischi ma erano sempre più elefantiaci, sempre più carichi di strumentazioni ma poco di idee.
Ok, il punk aveva rotamato questa,
aveva
questa
rotamato,
musica,
però in questi anni, nel 79, c'è un fiorire di idee attraverso appunto l'esperienza del punk non indifferente, che aveva riportato anche, paradossalmente, aveva riportato alla luce proprio i dinosauri. C'era stato questo periodo di grande rottura ed ecco che si stanno ripresentando alle platee. Per esempio, nel 1979 c'è uno storico concerto, ormai tutto quello di cui stiamo parlando è storia, è il concerto di Nebworth, dove si ripresentano i Led Zeppelin in quello che sarà il loro primo concerto in Inghilterra dopo un lungo periodo di tempo, ma che poi diventerà anche il loro ultimo concerto in Inghilterra, perché l'anno dopo morirà il loro batterista e quindi decideranno di sciogliere il complesso. Quindi possiamo ascoltare i Led Zeppelin? Zeppelin decisamente in gran forma in questa reentrée del 79.
1979, vogliamo vedere un po' le composizioni politiche, chi governava dove e come? Allora, Presidente della
in
Repubblica
Francia, per esempio.
In Francia 1979 chi sarà stato? Pompidou.
Non so, Pompidou.
Pompidou.
Lo dici a chi vuoi tu.
Pompidou, chi venne? Beh, in Italia c'era il mitico Sandro Pertini, Presidente della Repubblica.
Ah, sì.
Eletto nel 1968,
partigiano,
ma soprattutto sì, un uomo politico di primo rilievo, tant'è che fu mandato in esilio e fu tanta parte della lotta, diciamo, clandestina all'estero, di quelli che crearono le premesse perché poi, passato il fascismo, si potesse ricostituire un governo, cioè l'Italia avesse un suo governo e un fior di governo. Volevo dire,
non c'era già Almirante per quello?
Sì, no? Almirante no. All'epoca si doveva stare piuttosto nascosto. Infatti l'Italia credo sia l'unico paese che ha al Parlamento la nipote di un dittatore. Io credo che al Bundestag la nipote di Hitler non potrebbe mai sedere, ma per opportunità non lo farebbe mai. Volevo però dire che il governo Andreotti, Presidente della Repubblica, era abbiamo detto Pertini nel 69, presidente del governo era Giulio Andreotti, ma a rivederlo oggi direi aveva un signor governo, con vabbè, Forlani agli esteri già meno, però all'interno Rognoni è una persona seria, Virginia Rognoni, e poi Ugo Lamalfa al bilancio, un economista comunque di valore, con Lucio Abis, il nostro sardo sottosegretario, al tesoro Pandolfi.
Lamalfa che... era quello che praticamente Ugo voleva Lamalfa. Impedire l'avvento in Italia della televisione a colori, non ricordo questo.
Così, tu te lo ricordi per questo. Contra me non vedeva niente Lamalfa, era zurpo, limpio, quindi
cieco come una malfa.
Non gliene fregava niente. Pandolfi, dicevo, al tesoro, ho visto c'era anche Marcora, Giovanni Spadolini alla pubblica istruzione, giornalista, direttore del Corriere della Sera, era stato
storico, grande storico.
Grande storico. Ecco, Marcora, l'agricoltura e foreste, per chi non ha la mia età, questo non dico niente, ma erano personaggi di grande rilievo. Scotti al lavoro e previdenza sociale.
Senti, secondo me noi non lo sapevamo perché non erano tartassati da televisioni,
tutti
radio, democristiani.
Tina Anselmi alla sanità,
secondo me avevano gli stessi peccati dei politici attuali, però sono anche loro nel mito.
Tu dici, no, per me erano persone per bene, preparate, no, per e bene, che perché per al primo scandalo se ne andavano.
Non c'era ma quando
al primo scandalo
sì,
se ne andavano,
certo che sì.
I said.
Comunque nel 79 a Manchester si formano sti Joy Division, prima con altre formazioni, esattamente in una formazione che si chiamava Warsaw. Questi ragazzi erano
nel senso di Varsavia
perché loro avevano il pallino della Germania oppressiva, della Germania dell'Est. Cioè tu prima hai parlato di questo tipo di musica in bianco e nero,
sì.
E loro erano fissati con tutto quello che dal nazismo portava oppressione verso le popolazioni. E quindi Varsavia riecheggiava
il ghetto
e la sopraffazione del ghetto di Varsavia. E poi il nome che assunsero dopo, questo Joy Division, era la definizione di una truppa di schiave che lavoravano ad Auschwitz come per il sollazzo delle truppe tedesche. Inoltre poi loro assunsero anche delle iconografie riecheggianti il nazismo, tant'è che all'inizio della loro carriera ci si chiese se loro fossero dei sostenitori o
addirittura
degli
oppositori, dei detrattori,
nel senso che loro si schieravano, prendevano questi nomi perché si schieravano dalla parte degli oppressi.
Ragazzi, fare dell'ironia oggi è piuttosto difficile, cioè abbiamo messo una trasmissione piuttosto complessa.
Ma tieni conto che in quegli anni in cui loro assorbivano e esprimevano tutte queste sensazioni, quella che dominava le classifiche era la disco music.
Oddio.
E anche i gruppi rock e gruppi rock si erano adeguati a questa tendenza perché insomma
il riflusso
piaceva.
È vero, il periodo...
E quindi ascoltiamo, tanto per divagare un attimo sull'argomento, Heart of Glass. il 79 è quindi un anno pieno di belle uscite discografiche. In termini di dance intellettuale ci sono i Talking Heads che pubblicano Fair of Music, però ci sono anche i Public Image che pubblicano il loro Metal Box, che è un'altra pietra miliare, e poi ci sono uscite dei Jam di Elvis Costello, di Tom Verlaine, che ti posso dire, un sacco di bella musica proprio in un anno particolare.
Un anno, quegli anni pesantissimi, a parte i colori grigio e nero di questi brani, erano anni di attentati, di stragi. Mi ricordo che Pertini partecipava continuamente
a funerali
di Stato, le tensioni, devo dire, squassavano il mondo a destra e a sinistra. Mi ricordo in Iran ci fu l'avvicendamento, Reza Pahlavi fu mandato via da una sollevazione popolare contro...
Mai l'avessero fatto.
Guarda, molti degli iraniani che sono in giro per il mondo, che furono mandati in esilio da Reza Pahlavi, che aveva un governo, diciamo, militare, ma con un'apertura all'Occidente, dicono aver riportato
Soraya, Faradiba, ma insomma
Vai a dire una bella donna, io sto parlando di persone che dovettero abbandonare la Persia,
era piena di copertine
perché Reza Pahlavi era piuttosto duro, ma quelli che vennero
Soraya venne ripudiata perché non riusciva a dare
rimaneva incinta. Ma tu leggevi gente, direi,
certo, oggi
io invece leggevo Lotta Continua e c'era la grande apertura, anche tu
il manifesto contro il Calabresi,
poi sai, la Lotta Continua che si faceva a Cagliari era di persone impegnate nei quartieri, ma che non abbiamo mai, non solo preso una pistola, ma neanche una fionda, ma neanche una penna bic con le palline di carta. Anzi, quando ci fu un po' il salto di qualità, devo dire, la cosa si squagliò immediatamente. Però dicevo, quelli che vennero dopo in Iran furono decisamente peggio, il numero di persone che dovettero abbandonare il loro paese furono enormemente di più, e ancora adesso, insomma, in Iran non è che si stia tanto bene. Peraltro in Nicaragua viene mandato via il dittatore Somoza e il fronte rivoluzionario sandinista prende il potere. Il termine sandinista era un termine che un po' in giro per il mondo voleva dire rivoluzionario, voleva dire alternativo, ed era quasi, era un termine che alcuni non tolleravano. La Thatcher, che fu nominata in quegli anni, per esempio, fece in modo che nella pubblicità, nella stampa inglese, il termine sandinista venisse censurato.
Quindi, tornando ai Varsavia, oltre alla ispirazione, diciamo, storica, loro attinsero la loro denominazione da un brano di David Bowie, registrato giusto appunto nel suo periodo berlinese, che riecheggiava anch'esso Varsavia, il ghetto e quei tragici giorni, composto insieme a Brian Eno, un brano molto intenso, molto bello, della produzione di David Bowie. tratto da Low, fa parte della famosa trilogia berlinese di David Bowie.
Io per un attimo,
distante anni luce,
ho sperato che fosse Heroes la brano che mandassi per il periodo berlinese, che è una delle mie canzoni preferite in assoluto.
Dovevo mandare un brano che si ricollegasse alla Varsavia, cioè, poi, di quel gruppo.
Tu fu questa il tuo intervento in questa trasmissione sono per rendere edotti, colti
a Berlino,
gli ascoltatori David radio ichisi.
In quegli anni a Berlino David Bowie si dedicò al rilancio di un altro artista,
oh yes,
che era l'iguana, il famoso Iggy Pop, che dopo gli anni con gli Stooges negli Stati Uniti era scomparso dalla circolazione, che invece David Bowie contribuì a far rinascere. Anche della produzione iniziale di Iggy Pop di questo periodo possiamo ascoltare Sister Midnight, che è un brano che ricorda anche Lou Reed e che rilanciò le quotazioni di questo artista che tuttora si esibisce sui palchi di tutto il mondo.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio X che seguite questa puntata di Freak Out, l'avevamo detto, puntata complessa, difficile, ma ci piace approfondire anche questo periodo, quest'anno, il 1979, la musica dei Joy Division e di quello che gli gira intorno.
Sì, i Joy Division, come abbiamo detto, si chiamavano Varsav e avevano come idea di massima quella dell'ordine, strutture, società iperordinati, un po' diciamo come il film Metropolis, yes. Possiamo dire.
Fritz Lang, bellissimo, Fritz Lang. Con una riedizione con la musica dei Queen,
però niente a che vedere. Mm-hmm. Ascoltiamo una delle loro prime incisioni, che però in quegli anni non fu poi portata su disco, sempre a nome Warsaw, che è intitolata They Walked in Line, cioè loro camminavano in fila, uno dietro l'altro, ancora a significare un assoluto ordine. In uniform so fine, they drank and killed to pass the time, wearing the shame of all their crimes. With measured steps they walked in line, 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 they walked in line. They carried pictures of their wives and numbered tags to prove their lies, and made it through the whole machine with dirty hearts and hands. They walked in line, 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 they walked in glory never seen. They made it through the whole machine to never question anymore. If not a trance, they never saw. They walked in line, 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 they walked in line. Quelli che diventeranno i Joy Division si chiamavano Ian Curtis, che era il cantante, Peter Hook, il bassista, Bernard Sumner, il chitarrista, e Stephen Morris, il batterista.
Londinesi, no? Che zona
no,
sono?
No, di Manchester, ah, di Manchester, come dicevamo, che risulta essere una città industriale. Aiutami tu, una città industriale, una più importante città industriale d'Inghilterra, però in quel periodo c'era una crisi industriale,
crisi
piuttosto notevole.
Terribile. Erano quell'anno, quegli anni, erano anni dopo gli shock energetici, i problemi di razionamento della produzione da parte dei paesi arabi, anche a seguito del conflitto medio orientale che insomma aveva dei passaggi piuttosto complessi, piuttosto difficili, inflazione a due cifre. Adesso vedo da un sito che si chiama Global Rates, l'Italia aveva nel 1979 l'inflazione al 19% media annua, ma allora chi stava meglio? Non so, il Canada ce l'aveva al 10%, ma il Cile ce l'aveva al 40%, la Corea del Sud, insomma, un paese che già emergeva industrialmente, 21%, Messico 20%, Turchia 81%, Israele 111%, la Norvegia al 5%, cioè erano quelli periodi in cui c'erano grandi speculazioni, difficoltà estrema da parte dei governi di tracciare scenari evolutivi.
Quindi comprare botta all'epoca conveniva.
Conveniva, certo. Beh, se azzeccavi l'investimento, succedevano cose, cioè potevi veramente fare fortuna in breve tempo. Cambiò nel 1979 tre volte la giunta comunale. Quale vuoi, la 1, la 2 o la 3?
La 2.
Allora, la giunta numero 2 durò in carica in realtà dall'8 aprile al 26 aprile. Cioè, ebbero il tempo di riunirsi una volta, non so. Non so che decisioni
così,
presero.
La politica deve essere così, mandati, brevi, perché altrimenti il politico si sa, si affeziona.
A me colpisce, se non ricordo male, a San Marino si cambiano, tanto la Repubblica è tenuta da due governatori contemporaneamente e durano in carica 6 mesi, poi si alternano, cioè turnover, quindi governi brevi, vabbè, ma allora amministrano tanto.
Ma qui questa due,
la due aveva Mario De Soggio come sindaco, poi un altro farmacista come assessore all'igiene, Gaetano Giua, Michele Di Martino, ineffabile, Michele Di Martino allo sport, ricorderai i suoi spazi, spazi di quartiere, Giovanni Caria, Mario Ru, commendatore Giovanni Porrà, Giorgio Carta, Nereo Palla che c'è sempre, Marco Marini, Agostino Castelli, Antonio Tocco, Rinaldo Botticini. In quegli anni al Comune di Cagliari c'era un assieme alla
chi
nona
era
c'era
il city manager del 1979
non c'era un city manager, un notaio, una figura notarile, ma volevo dire che c'era l'assessorato alla nona abigeato in qualche modo agricoltura. Ancora. Perché Cagliari si occupava di agricoltura e abigeato perché c'era bestiame, sì, perché c'erano ancora Quartuccio, Monserrato, Elma, cioè c'erano
dove si pascolava,
dove c'erano decine se non centinaia di capi, e quindi questa competenza adesso è rimasto medio su Gramo, dove qualcuno coltiva ancora patate, pere, ortaggi e basta, è la piana di San Lorenzo finché resta.
Mentre a Manchester il cielo era grigio, lo smog.
Ma erano, dicevo prima che ci fu questo avvicendamento in Iran, diciamo, anni grigio-neri, come vestiva Khomeini, che appunto nel 79 tornò da Parigi. Sicuramente in Iran si vestono quasi tutti come lui, e le donne pure. Questo scatenò.
Ma a Cagliari non ci fu un look alla
Khomeini? No, un look alla Khomeini non l'ho visto, sinceramente. E meno male non ho visto neanche donne col velo.
Cosa facevi nel 79?
Una bellissima vacanza sulle Alpi, io con un Ducati Scrambler 250, quindi una moto da
provare. Una moto all'anno.
No, però il mio amico che era venuto in montagna con me aveva una Vespa 125, per cui io andavo allegramente a 140-150 all'ora e lui andava a 80.
E quindi lo dovevi aspettare.
E è stata una bellissima vacanza. Siamo andati sui Nevai, il Monte Rosa, con la classica apposita busta dell'immondezza, e abbiamo fatto sci di culo, insomma di sedere con la busta dell'immondezza, e abbiamo fatto le fotografie, poi all'epoca si portavano
una volgarità simile,
ho detto perché devo sedere, e poi siamo andati, perché a quell'epoca portavi a svilupparle le fotografie, no?
Certo.
E io avevo vergogna di ritirarle
da
Cosentino, andavi a ritirare, cioè queste sono le sue, e c'ero io in mutande con la busta dell'immondezza sul nevaio del Monte Rosa, che ci avevamo fatto le foto davanti a turisti allibiti.
Mentre tu sciavi, Joy Division facevano qualcosa di più importante, nel senso che, come spesso capita nelle vicende che porteranno alla realizzazione di opere poi destinate a durare nel tempo, si incrociarono diversi destini. Il loro con quello di un imprenditore di Manchester, tale Tony Wilson, che aveva deciso di mettere su un'etichetta discografica chiamata Factory in ricordo della Factory di Andy Warhol, il quale li prese sotto la sua ala protettrice, disse ma con questi magari possiamo fare qualche bel risultato, e li affidò a un suo amico produttore, Martin Annett, il quale era reduce da esperienze discografiche maturate negli anni 60, era anche uno dedito, così dicono le cronache, io non l'ho conosciuto quindi non posso confermare, all'uso di insomma fumava, diciamo così,
non
il quale decise di trasformare il suono dei Joy Division, che era di derivazione prettamente punk, in qualcosa che recepisse la tradizione degli anni 60 e 70, e quindi possiamo ascoltare un primo esempio di questo genere nel brano Shadow Play. We'll be right back. quindi una velocità del punk che si rallentava decisamente, accompagnata appunto anche da un uso di chitarre quasi acide, quasi anni 60. Il gruppo aveva come frontman un personaggio carismatico che si chiamava Ian Curtis, un ragazzo dalla vita piuttosto difficile,
tormentata,
grazie, mi hai dato il termine giusto, che si scatenava nei concerti dal vivo, cosa che all'interno degli album in studio non può sembrare, perché sono ben irregimentati. Diciamo che era il suo punto di riferimento, era un po' Jim Morrison.
Ben poveretto.
E lui nei suoi...
nel bene e nel male.
Nel bene e nel male, sì. Nei suoi testi, praticamente, come ho detto all'inizio, riproponeva atteggiamenti di sofferenza sia propria che altrui. Lui soffriva, se ne accorse nel corso del tempo, anche di epilessia, tanto che la cosa singolare era quella che proprio nei concerti dal vivo lui si lanciava in delle danze sfrenate che emulavano un atteggiamento epilettico.
Gli veniva facile.
Salvo poi scoprire che effettivamente aveva in sé questo tipo di malattia. E il brano che abbiamo sentito all'inizio, intitolato She's Lost Control, era dedicato ad una compagna di malattia che era tra l'altro deceduta durante una di queste crisi. Lui visse tra l'altro lavorando anche in un strutture ospedaliere in cui si curavano i malati di mente, quindi era un personaggio, aveva un carattere molto 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 tormentato, come dicevo. Tra l'altro
bisogno di aiuto,
era del 1956, era
l'anno in cui nacque Michel Bosé,
anche Gianni Agnelli.
Quello fu un anno, Gino, 1979, in cui musica, cronaca e Sardegna furono collegati da una tragica catena di eventi, perché fu l'anno in cui furono rapiti Fabrizio De André e Dorighezzi. Allora, io non so che effetto possa fare gli ascoltatori e i ragazzi di che oggi hanno 20 anni, insomma, voglio dire, parlano di Sardegna. Io in quegli anni avevo grandi difficoltà a parlare della Sardegna e l'immagine della Sardegna era molto compromessa da questi rapimenti costanti, frequenti nei confronti di imprenditori. Se non ricordo male, nel 79 furono rapiti i fratelli Casana, che erano in spiaggia, e un comando di una decina di persone arrivò con la barca, li prese, li portò via, li tenne mesi e mesi, trattati malissimo e restituì. Il caso di Fabrizio De André e Dorighezzi ebbe un eco mondiale. Fabrizio De André era conosciutissimo.
Diversi sequestrati avevano una valenza non solo sarda ma internazionale.
Ma pensa, furono degli inglesi, povero Farrukh Hassan,
due donne inglesi,
esatto,
sequestrate e trattate anche loro piuttosto male.
Il povero Farrukh Hassan, il bambino che, se non ricordo male, aveva 9 anni, a cui fu tagliato un orecchio, che ormai è un uomo, poveretto, l'ho visto da poco, e porta ancora indelebili segni di quella cosa, una barbarie tremenda. Fabrizio De André e Dorighezzi furono rilasciati a dicembre, adesso non ricordo esattamente in che mese furono rapiti, ma credo aprile, maggio, furono tenuti molti mesi. Fabrizio De André e Dorighezzi dimostrò il suo spessore anche in quella circostanza. Devo dire, dopo il rapimento continuò a restare in Sardegna, fece un album meraviglioso che con il brano Hotel Supramonte, in cui ironizzava, anzi era piuttosto sarcastico sul fatto che venissero ospitate le persone nel Supramonte, perché erano poi i rapitori, erano sempre di Mamoia, d'Orgoso, di quella zona.
Quindi, aprendo il loro disco, che finalmente vide la luce per i tipi della Factory, i Joy Division iniziarono la loro carriera, che purtroppo per loro però durò soltanto 2 album, come vedremo poi. Il brano di apertura di questo disco è Disorder.
Been waiting for a guide. These sensations make me feel the pleasures of another man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
Anche qui abbiamo sentito il brano che era accompagnato in sottofondo da un'oscillazione, da un effetto speciale che era stato inserito dal produttore Martin Hannett.
Pensavo Sapore di Università, proprio mi ricorda questo brano da morire, la fine degli anni 70 e i primi anni 80, questo genere musicale che si sentiva
post-punk,
sì, che si mandavano le radio, diciamo, alternative di Cagliari, Radio
Flash. All'epoca c'era stata l'esplosione delle radio prima.
E questa era Daniela Pinna, mi ricordo,
sì,
che mandava molta musica punk, oltre
punk,
a musica giamaicana.
Mi ricordo che aveva la cresta di gallo. Ci ascoltiamo adesso, per ricordare ancora l'istrionismo di Ian Curtis, l'ultimo brano di...
Della sua vita.
No, della sua vita non ancora, ma di questo album, è intitolato I Remember Nothing.
Thank you.
chair. Bruise on reaction, then slumps in despair.
Ian Curtis non riuscì a superare tutte le sue frequenti crisi, alle quali si aggiunsero la depressione e dei gravi problemi familiari. Riuscì a registrare.
Che si era sposato giovanissimo.
Si era sposato giovanissimo.
Con una moglie giovanissima.
Con una moglie giovanissima.
Che aveva mollato.
Lui aveva mollato lei. Avevano anche una bambina piccola. Quindi, un po' come, non so, una storia di un Kurt Cobain qualche anno dopo.
Certo.
E quindi con del filo per stendere si fece trovare impiccato. Dopo aver registrato il secondo album, ma prima che questo album medesimo uscisse, quindi entrò, come sempre capita, nella mitologia della musica rock. Lo ascoltiamo, se vogliamo chiudere, nell'ultimo brano, quello che poi ebbe maggior successo commerciale, nel senso che non ascoltiamo lui, ascoltiamo un gruppo che si è costituito negli ultimi anni in virtù del cantante di Radiohead Tom York, gli Atom for Peace, che ci fanno ascoltare Love Will Tear Us Apart.
Sulle note dei Joy Division non erano i Joy Division, Gino,
no,
era lei, bravo, hai ragione, perdonami.
Sei distratto,
Mi sono distratto.
Veloce che sta finendo la trasmissione.
Soltanto per dire che il Cagliari di quegli anni era un Cagliari che mi piaceva tantissimo, era un Cagliari che veniva promosso dalla Serie B alla Serie A, Cagliari fatto tutto da italiani con Corti in porta, Mario Bruniera giocava ancora
libero,
Mario Bruniera, Oreste Lamagni,
Marchetti,
Silvio Longobuco, Marchetti, bravissimo,
Casagrande,
Bellini, no. Casagrande che mi piaceva moltissimo, Francesco Casagrande era stilosissimo,
e poi
giocando
avanti,
Gigi Piras avanti. Naturalmente, Silvano Villa,
Ferrari,
Gattelli, avanti. Il miglior marcatore, Gattelli con 7 gol, segnavano tutti, un bel Cagliari che arrivò secondo nella graduatoria della Serie B e fece
con Toneato,
non so, Toneato e l'uomo adatto era lo slogan, però no, Mario Tivia. Era Mario Tivia, l'allenatore di San Rocco, un poveretto morto qualche anno fa, un bel Cagliari che ci ricorda, almeno sotto questo profilo, il 1939 come un bell'anno. Allora salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno avuto la pazienza, la bontà, l'interesse di seguire questa trasmissione.
Questa puntata di Freak Out da Radio X.
E ci aggiorniamo a una nuova puntata. Ciao!